Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a tutti voi. Oggi secondo appuntamento con il pensiero di Vladimir Yankelevich intorno alla morte. Vladimir Yankelevich, l'abbiamo ricordato, uno dei più inquieti filosofi del nostro tempo, morto a Parigi nel 1985. La famiglia di origine ebraica era arrivata in Francia dalla Russia. I suoi temi, lo ricordavamo, ruotano intorno alla coscienza, alla morale, a ciò che in una vita accade, con un pensiero a tratti vorticoso, a tratti a raggiera, ma sempre che ha a cuore l'accadere dell'umano. Per questo mi permetto di sentire con una ascoltatrice, Bruna Cipriani, che dice che ha ascoltato la puntata e l'impostazione è solo filosofica, essendo invece il problema molto pratico. Certo che è pratico il morire, ma a volte il linguaggio può essere difficile, il linguaggio può essere filosofico, ma mi sembra che si possa percepire molto bene che Yankelevich ha a cuore la vita umana. E anche quello che dice l'ascoltatrice a proposito della letteratura invece orientale, beh, non è che sia tanto più semplice. Sfido a chiunque a trovare semplici per alcuni passaggi del canone buddista, per esempio. Ecco, a volte occorre fare anche uno sforzo per capire un linguaggio che ci vuole raccontare le cose difficili della nostra vita, e occorre fare uno sforzo con gratitudine verso chi cerca di renderci comprensibile quella cosa difficile che è la vita e la morte, come nel caso di quest'ultimo lavoro di Yankelevich sul quale ci stiamo soffermando.
L'unica volta. Vladimir Yankelevich di fronte alla morte. Con Enrica Lisciani Petrini. Seconda e ultima puntata. Essere stato, aver vissuto, aver amato.
Saluto subito Enrica Lisciani Petrini, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Enrica, buongiorno. Ricordo, come dicevo l'altra volta, che a lungo si è occupata di Yankelevich, ha curato questo libro uscito per Einaudi intitolato appunto La morte, insegna filosofia teoretica all'Università di Salerno. Non le ho chiesto, forse ce l'aveva raccontato un'altra volta ma molto tempo fa, come ha incontrato nella sua strada Yankelevich?
Sì, io lavoravo su Bergson e quindi è stata la via maestra per poi passare a Yankelevich, che ha scritto su Bergson una splendida monografia.
Ma no, forse c'entra anche la sua passione per la musica.
Sì, naturalmente. Poi il mio primo lavoro su Yankelevich è stato per l'appunto la traduzione della musica in ineffabile. E quindi di lì è iniziato questo lungo percorso.
Che cosa ha trovato di così affascinante nel suo pensiero, tanto che appunto ci si è soffermata per molti anni, ha curato diversi libri?
Ma innanzitutto devo dire la personalità di questo filosofo molto singolare, il carattere anti-accademico, libero, volutamente fuori dalle mode filosofiche. Per esempio, gli anni in cui Yankelevich ha lavorato erano gli anni prima dell'esistenzialismo, poi della moda cosiddetta heideggeriana. Ecco, Yankelevich si è sempre tenuto ai margini di queste correnti filosofiche, vivendo in una splendida inattualità, si potrebbe dire. E da questo suo carattere di autonomia poi derivano molti tratti, molti aspetti. Per esempio, la straordinaria capacità di vedere sempre nei problemi un aspetto imprevisto, inedito, e anche una certa ironia nei confronti delle convenzioni, delle idee belle fatte, delle verità soprattutto troppo sicure di se stesse. Ecco,
e dentro queste verità, come abbiamo visto l'altra volta, pone anche le verità religiose, quindi è un anti-religioso nel senso dell'anti, come dire,
antidogmatico.
Ecco, antidogmatico, però mi sembra che invece la sua radice ebraica emerga molto fortemente in una certa concretezza, per esempio nel valore dato alla vita, al senso del tempo.
Sì, non solo, ma soprattutto secondo me emerge l'ascendenza ebraica nell'aspetto esodale del pensiero, no? Di questo errare continuamente intorno ai problemi e ai temi che si badi bene, non significa affatto relativismo, è uno dei filosofi più intransigenti e più netti che forse ci siano stati. E poi la radice ebraica è soprattutto in una certa visione della trascendenza, perché è vero che Yankelevich ha una forte attenzione alla concretezza, come abbiamo già detto l'altra volta, alla vita agita, alle azioni che noi operiamo, ma tutto questo incrociato ad un senso della trascendenza non però convenzionale e certamente diverso da quello del cristianesimo, perché la sua parla spesso di Dio, Dio è un tema ricorrente nelle sue pagine, però lo fa in quella accezione che è molto prossima alla teologia apofatica, non a caso i suoi autori di riferimento.
Quindi la teologia negativa,
sì,
che va per via di negazione.
Esatto, la teologia che ritiene, per dirla in maniera molto semplificata, che di Dio non si possa parlare, ecco, e quindi Angelus e Silesius, Jacob Behme sono autori ricorrenti nei suoi
e
testi.
E anche in questo
Pascal,
senso molto ebraico, Dio non si può nominare.
Esatto, ecco, proprio questo è l'ebraismo di Yankelevich.
Senta, sulla fascinazione che ha il tempo su di noi, Yankelevich ha pagine molto belle che adesso leggeremo, ma per riprendere subito il tema della morte voglio ricordare al secondo degli esergo che lei ha posto all'introduzione del suo libro, l'altra volta poi ne ho citato uno soltanto, e che è una poesia di Rilke dal Libro d'Ore, e poiché abbiamo qui con noi in studio questa volta Claudio Puglisi che ci leggerà questi testi. Buongiorno Puglisi.
Buongiorno.
Ecco, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Chiederei a Claudio Puglisi di leggerci questa poesia di Rilke tratta dal Libro d'Ore, che è una poesia che tante volte noi abbiamo citato perché ci è molto cara e che dice una cosa molto bella.
Poiché noi siamo solo la buccia e la foglia, la grande morte che ognuno ha in sé è il frutto attorno a cui ruota ogni cosa. Per questo frutto crescono le ragazze, levandosi come un albero da un liuto, e i ragazzi per averle bramano diventare adulti, e chi cresce confida alle donne paure che nessun altro potrebbe placare. Perché ciò che ci rende estraneo e greve il morire è che la morte non è nostra, che essa ci prende solo perché non ne abbiamo maturata un'altra, ed è una tempesta che ci sfronda tutti.
Ecco, la morte non è nostra perché non ne abbiamo maturato un'altra, cioè Rilke è in attesa di una morte che sia matura, che sia compimento, che non sia così uno spegnimento cieco. E a questo proposito molti ascoltatori ci hanno scritto anche per commentare le sue parole, Lisciani Petrini dell'altra volta, un ascoltatore Andrea Lopez Pegna ci chiede qualcosa di più sulla scelta della sedazione profonda terminale che fa perdere la consapevolezza di sé e delle proprie sofferenze, e si domanda che cosa avrebbe pensato Yankelevich. Lei l'altra volta ci ha accennato ai pensieri di Yankelevich sull'eutanasia e sul fine vita, diciamo, sì. L'eutanasia insomma in senso relativo.
Sì, intanto bisogna dire che bisogna posto giudicizzare questi discorsi di Yankelevich, bisogna tener conto che per noi oggi pronunciare la parola eutanasia non è come pronunciarlo negli anni 50-60 per una persona ebrea come Yankelevich, perché questo termine non era affatto anodino, no? Ma aveva dietro un carico piuttosto pesante. Bisogna pensare che era la parola utilizzata dai nazisti per poter operare nella direzione che sappiamo. Quindi è una parola che Yankelevich non utilizza.
Rifiuta, ma peraltro la rifiutiamo anche noi oggi.
Ecco, io direi che si debba parlare piuttosto di testamento biologico, no? Che è
certo, allora non si parlava neppure di testamento biologico,
certo.
Diciamo di un fine vita accompagnato.
Ecco. Ora io credo che il pensiero di Yankelevich da questo punto di vista è molto interessante, perché ci permette di uscire dalle prospettive un po' unilaterali oggi al centro del dibattito attuale tra laici e cattolici, no? Tra l'altro vorrei notare che c'è uno strano rovesciamento paradossale che si è prodotto impercettibilmente nel tempo. I laici sono diventati stranamente spiritualisti, nel senso che ritengono che la ragione debba decidere del corpo, lo spirito, no? La ragione, spirito inteso come ragione, debba decidere del corpo, e dall'altra i cattolici sono diventati stranamente biologisti, perché sacralizzano la vita nel suo grumo ultimo. Quindi questo già...
Sì, e poi anche, cioè, non ci dovrebbe neppure essere questa divisione fra laici e cattolici, perché i cattolici possono benissimo essere laici, anzi per lo più lo sono, così come i laici possono essere credenti, per cui insomma tutto andrebbe rimescolato.
Sì. Ma appunto, ecco, la posizione di Jankelevich da questo punto di vista ci permette di uscire da queste due prospettive e di offrirne una terza. Jankelevich rifiuta drasticamente sia la sacralizzazione della vita, la sacralizzazione biologico, biologista della vita, sia dall'altra l'atteggiamento dell'appropriazione da parte della ragione umana dell'evento della morte, che è assolutamente inappropriabile. Quindi da questo punto di vista entrare in questa prospettiva significa rovesciare i termini del discorso. Che cosa voglio dire? Nel momento in cui io sottoscrivo un testamento biologico, che secondo me quindi va difeso, lungi dall'appropriarmi della mia morte con un gesto di dominio che Jankelevich ci rifiuterebbe, esattamente al contrario, rimetto completamente a questo evento che non posso assolutamente dominare.
Si tratta di un'accettazione del limite. No?
Sì, certo, ma soprattutto non solo accettazione del limite, ma accettazione dell'innominabile, di qualcosa che non può essere assolutamente dominato, governato né dalla ragione né dalla volontà dell'uomo, perché sfugge, come dicevamo già l'altra volta, su questo Jankelevich ci scrive pagine su pagine, sfugge a tutte le categorie umane, è qualcosa che non possiamo in nessun modo afferrare e dunque è qualcosa a cui ci dobbiamo rimettere, e quindi l'atteggiamento lungi dall'essere appropriativo, come oggi si usa pensare, no? Il testamento biologico viene condannato da chi dice ma voi vi volete appropriare, no, è esattamente il contrario, mi rimetto radicalmente a questo inappropriabile che mi accade, mi afferra il mio corpo.
Ecco, tutto il discorrere intorno alla morte è accompagnato naturalmente da un discorso sul tempo, ecco, sì. E sul fascino che ha il tempo. Jankelevich scrive pagine molto belle e noi preghiamo Claudio Puglisi di leggerci un passaggio dal capitolo La morte al di qua della morte.
Tutti gli uomini sono in misura maggiore o minore artisti postumi, poeti retrospettivi di ciò che è stato abbandonato, poeti in prosa. Chiunque è capace di sentire la poesia prosaica di una banale cittadina di provincia, a condizione di non abitarvi più, a condizione che l'insignificante cittadina, con il suo giardino pubblico e le sue strade sonnolente, sia divenuta un ricordo. Il fascino di oggi è, oggi stesso, impercettibile quanto il peso dell'aria. Il fascino di oggi sarà percepibile solo domani. È il suo essere diventato passato che conferirà un profumo al presente inodore, un gusto alle ore insipide. Così la dolce ricordanza è legata in modo naturale alla poesia del rimpianto. Una punta impalpabile di malinconia, un certo fascino fragile, velano delicatamente ogni opera di reminiscenza. Bisogna infatti che il presente ci sia sottratto e di conseguenza che sia reso passato per sprigionare il suo fascino, così come bisogna che la presenza si sia resa assente per poterci diventare cara. La memoria ci lascia l'immagine separandola dal suo corpo fisico, talché essa è in tutti gli uomini un preludio naturale allo stato poetico. Qualcosa di nostalgico e fragile si sprigiona da ogni oggetto di rammemorazione, come un profumo di glicini nella notte. Il sognante foglio d'album che Liszt ha intitolato Jadì ci fa sentire l'eco lontana di un'antica felicità che sembra risalire dalle profondità del ricordo. È qualcosa di invincibile e di ineffabile, di cui non sappiamo che fare. La reminiscenza del paradiso perduto traduce per tutti gli uomini questo bisogno di congiungere l'essere e il senso che il tempo ha separati. Può esistere un paradiso che non sia perduto? Così dolce è la malinconia del passato che ci capita di crearla artificialmente nel mezzo del presente, grazie ai malefici dell'assenza e della separazione. In questo modo ci è offerto quaggiù un presentimento della dignità che la morte conferisce a ogni creatura.
Ecco, avete sentito quello che abbiamo appena ascoltato, è il brano che appunto Yankelevich citava nel suo testo, Jadis, un tempo, una volta, tratto dall'opera Weihnachtsbaum, l'albero di Natale di Ferenc Liszt. Ecco, purtroppo questa volta non riusciamo a dar conto a lungo della musica di Yankelevich, chissà se lo faremo un'altra volta, ma va detto, va ripetuto che è stato tra coloro che hanno saputo cogliere più a fondo, con le sfumature più articolate e interessanti, credo, lo spessore dell'ineffabile, di ciò che della vita non si arriva a dire dentro il linguaggio della musica. Linguaggio che può essere anche narrativo, come quello di Liszt, o votato al silenzio, capace di cogliere il sospiro di un filo d'erba come in quello di Debussy, ma anche qui abbiamo sentito finire verso il silenzio. Allora, Enrica Lisciani-Petrini, riprendendo però il nostro filo del discorso sul morire e sul tempo, questo brano di Yankelevich terminava con questo richiamo alla dignità del morire, alla dignità del morente che abbiamo sentito evocare anche prima in Rilke. Che cosa intende Yankelevich per dignità del morente?
Sì. Ma intanto c'è questa pagina dedicata al senso del tempo che fugge, e non a caso Yankelevich è autore di un libro intitolato L'irreversibile nostalgia, perché c'è un'intonazione bergsoniana in tutto questo, cioè la visione del tempo come un fluire, anche se franto, inclinato da, appunto, dalla morte. E questa pagina ci fa di nuovo ripensare la caducità, il senso della finitezza, ma la finitezza, quindi la morte, è ciò che dà dignità alla creatura, perché la rende quell'atomo pur minimo, pur anonimo, assolutamente prezioso, proprio perché unico, irripetibile, insostituibile. Il discorso che abbiamo fatto l'altra volta sulla unicità della morte singola. E da questo punto di vista Yankelevich, come dire, esprime un inno alla caducità e insieme alla preziosità di ogni essere, di ogni creatura, proprio perché è mortale. In questo senso la morte dà dignità alla creatura, in questo senso.
Ecco, è bello dove dice che appunto le cose banali acquistano valore soltanto con la distanza, sì, del tempo, no? Che è un'esperienza, appunto lo diciamo anche alla signora che trova difficile questi testi, è un'esperienza che tutti facciamo,
assolutamente.
Ecco, il valore della nostalgia, come arricchisce la bellezza delle cose.
Sì, qui c'è una nota prustiana anche, no? Non a caso c'è questo richiamo, sì, al paradiso perduto. Come diceva Proust, i veri paradisi non sono che quelli perduti.
Ecco, la nota prustiana poi continua anche nelle pagine seguenti, dove c'è appunto ancora il senso della bellezza, il fascino della giovinezza, che descrive, sì, con pagine molto belle, molto toccanti. Claudio Puglisi, vogliamo leggere ancora?
La giovinezza ha un fascino inafferrabile, di cui non si può vivere la realtà e apprezzare il valore contemporaneamente. La giovinezza in atto, la giovinezza incosciente, non è tanto soddisfatta di essere giovane. No, quel passato incantato, quando era presente, non era particolarmente incantevole. Come il mezzogiorno felice è un paradiso perduto, fabbricato dagli abitanti del nord, così la giovinezza è un'età dell'oro inventata a posteriori dagli adulti, a meno che non sia un vaniloquio per adolescenti di professione o efebi colpiti da rimbambimento precoce. Per contro, l'infanzia e la giovinezza possono incarnare per l'adulto ciò che manca alla sua coscienza di adulto, l'essere fisico e la realtà vissuta. La morte non è l'ostacolo relativo che ci impedisce, nel corso della continuazione, di cumulare il ricordo del passato con l'effettività vissuta. La morte è l'ostacolo assoluto che suggella l'unicità o irripetibilità dell'esistenza in generale e impedisce per sempre la reiterazione di questa esistenza. La morte non ci accorda nemmeno questa consolazione, non il minimo rinvio, tale da concederci almeno il tempo fugace del ricordo. La morte sopprime non solo le realtà della percezione, ma le possibilità e addirittura gli spettri della reminiscenza. Pertanto, se le piccole occasioni mancate dell'intervallo irreversibile, benché perdute nella loro forma originaria, possono essere, almeno in altre forme, ulteriormente riprese, l'occasione delle occasioni, l'occasione assoluta non può esserlo. Una giovinezza mancata resta, è ovvio, una giovinezza mancata, poiché si è giovani una volta sola nella vita, e la stagione della giovinezza non può in alcun modo ripetersi. Ma non è impossibile a colui che ha fallito la propria giovinezza concludere bene la propria vecchiaia. Non è impossibile fare relativamente meglio qualcos'altro più tardi. Le occasioni per questo non mancheranno, fino a che resta aperto alla nostra speranza un margine di avvenire. Al contrario, una vita perduta è irrimediabilmente perduta. E se è perduta la vita, è perduto tutto. Nessun recupero è possibile, poiché non ci sarà nessun oltre. Una giovinezza mancata è uno scacco parziale e di conseguenza riparabile. Una vita perduta è una bancarotta totale e di conseguenza ci lascia nella disperazione.
Enrica, sì, Lisciani Petrini, bellissima questa
pagina.
Una pagina
rilchiana, direi, no?
Sì, ma anche di grande proprio sapienza sulla, sì, su quello che è la giovinezza, che non gode di tutta quella felicità che le attribuiamo in età matura, innanzitutto, no? Certo. E poi è molto bello però invece questo senso della speranza e della possibilità, cioè si può mancare un periodo della nostra vita, ma non è detto che tutta la vita sia mancata, no?
Certo. Ma infatti qui siamo ancora nella dimensione del tempo come fluire e quindi nella dimensione dell'irreversibile, nella dimensione del tempo, della continuazione, come la chiama Jankelevich, è sempre possibile offrire un rimedio, offrire una speranza, offrire un ottativo, come dice Yankelevich, cioè una dimensione di ulteriorità che ci consenta, sempre sul piano di quell'agire, di quelle azioni a cui lui sempre mira, di dare senso alla nostra vita. Invece lo scacco assolutamente irrimediabile, di nuovo, e questo è il leitmotiv continuo di questo volume, è quello della morte, che non offre più nessun margine di speranza e ci getta nella più completa disperazione. E da questo punto di vista è proprio la giovinezza che muore, no? In come Rilke ci ha detto in poesie struggenti, i famosi Requiem, è proprio la giovinezza che muore quella che massimamente ci dà il senso dell'assurdità e della perentorietà della morte.
Sì, ma anche appunto della possibilità fino all'ultimo istante di recuperare qualcosa della nostra vita, e questo mi pare molto
forte, molto forte. Sì, poi in un libro dedicato alla morte.
E tra l'altro appunto è in questo libro dedicato alla morte, questo richiama a un forte senso della responsabilità, perché cioè in ciascun momento della nostra vita possiamo fare qualcosa che sia per la vita e non per la morte, no?
Certamente, Yankelevich è un filosofo con una grande statura etica e anche di una grande intransigenza. Uno dei leitmotiv di questo libro è la famosa frase factum nequit infectum, cioè qualsiasi fatto non può essere disfatto, e quindi bisogna avere la massima attenzione, la massima vigilanza proprio al fare, proprio al nostro agire, perché è su quel fare, su quell'agire che si misura il senso della nostra vita.
In questo senso poi tutte le sue riflessioni sul tema del perdono ci fanno intendere che il perdono non può essere qualcosa a buon prezzo, ma è qualcosa a caro prezzo, perché appunto una cosa una volta fatta non si torna indietro, ecco.
Sì, quella frase che dicevo dà proprio il senso della misura e dell'intransigenza etica di questo discorso.
Una volta, dice a un certo punto, una volta commesso il peccato resta irreparabile, quindi poi qualche cosa si può fare, ma quello che hai fatto rimane.
Assolutamente, quindi incancellabile, infatti, ecco. Yankelevich bolla drasticamente come una pratica igienizzante, dice, tutto il rituale della confessione, così cara insomma, una certa dimensione religiosa, che secondo lui mira a lavare la colpa senza veramente tenere conto del fatto che appunto un fatto non può essere in nessun modo disfatto, per cui il perdono non è una cosa neanche che il colpevole, il peccatore può chiedere, ma è una cosa che può essere donata dalla persona che è stata colpita da quel gesto,
gratuitamente,
e quindi un gesto
data
del tutto gratuito. Sì.
Ecco, per questo il rimpianto che la morte ci ispira è il rimpianto per qualcosa che non è stato fatto, una parola che non è stata detta, un gesto non compiuto, no? Lui dice a un certo punto, leggiamo nell'ultimo paragrafo che cosa affida in definitiva Yankelevich alla morte, nell'ultimo paragrafo che è intitolato Essere stato, aver vissuto, aver amato.
Sento che posso non essere esistito, ha scritto Pascal. Dunque, io che penso, non sarei esistito se mia madre fosse stata uccisa prima che io fossi concepito. Dunque, io non sono un essere necessario. È solo in questo che la filosofia potrebbe essere una meditazione sulla morte, che la morte stessa potrebbe essere filosofica. Abbiamo visto che l'arte e la filosofia dimostrano ugualmente bene l'effetto retroattivo del limite. L'artista coglie all'istante l'originalità insolita della banalità quotidiana, senza attendere, come gli altri uomini, che il presente sia divenuto passato per avvertirne retrospettivamente il fascino postumo, mentre la filosofia a sua volta rende percepibile la stranezza del corso vitale, e questo già mentre l'uomo vive, senza attendere la morte che in ogni caso un giorno metterà in risalto questa stranezza, ma che lo farà a posteriori e quando sarà troppo tardi. Forse Seneca voleva dirci questo quando ci raccomandava di vivere ogni ora del tempo come se fosse l'ultima, quasi ultima. Il saggio non ha bisogno per questo di sentirsi braccato dal pericolo mortale, minacciato nelle sue radici, riguardato nel suo istinto di preservazione o di perseverazione più elementare e più immediato. La saggezza comprende in tutta serenità ciò che gli inconsapevoli scoprono in genere molto dopo, all'ultimo minuto, con la spada puntata alla schiena, tallonati dal pericolo e nel panico angosciante della fine. Lo stupore filosofico non è dunque uno stupore che arriva in ritardo, come quello del senso comune, ma è una presa di coscienza opportuna, senza niente di anacronistico o di intempestivo. Lo stupore ci dispensa dalla malinconia del rimpianto, e allo stesso modo la filosofia rende la morte inutile. In mancanza di filosofia, la morte mette a nudo il mistero della continuazione. Nascita e morte, inizio e fine, sono di per sé piuttosto dei miracoli. L'uno pone il mistero, l'altro, miracolosamente, lo annichilisce. Il miracolo, evento creatore o decreatore, non è forse una sorta di mistero drastico? La continuazione è un mistero tra due miracoli di segno opposto che, delimitando l'intervallo, mettono in luce la sua essenza. L'efficacia del miracolo svela l'effettività del mistero.
Con Luciani Petrini, effettivamente questa poi è una pagina un po' difficile da cogliere. Che cosa ci vuole dire qui Jankelevich?
Di nuovo il senso del mistero, di quella trascendenza di cui parlavo prima, tutta la visione della vita e quindi anche della concretezza del vivere di Jankelevich è sempre ricollegabile a un senso del mistero della vita stessa. Come dicevo prima, la vita, la morte sono qualcosa che non sono assolutamente nelle misure dell'uomo, ma dipendono da un mistero che non possiamo in alcun modo né dominare né addirittura possedere con i mezzi della nostra ragione. Ed è proprio la morte, è proprio la vita, è proprio il vivere nella sua stessa consistenza, la stessa effettività che, se la guardiamo da questo punto di vista, ci appare assolutamente miracoloso, mentre siamo portati a pensare che la vita sia una cosa assolutamente banale, no? Invece Jankelevich dice occorre lo sguardo del filosofo per farci riconquistare questa straordinarietà del vivere, e in questo senso è una grande lezione, perché siamo portati a guardare una vita qualsiasi che incontriamo come una cosa assolutamente banale di tutti i giorni.
Beh, mica tanto ci appare banale però la vita, sì, qualche volta così ci scorriamo sopra, però...
Sì, siamo portati un po' a guardare le cose come qualcosa che va da sé, no? Invece la lezione
di... essere sempre presenti, non avere sempre
ma soprattutto a non superficializzare, ecco, a non vedere le cose in maniera ovvia.
Senta, ecco che allora ritorna per un altro verso questo senso di eternità della vita, no? Che appunto ricordavamo l'altra volta, non ha bisogno di raffigurazioni mitologiche. Diciamo che Jankelevich è contro le farmacologie della morte, cioè il far finta che c'è qualcos'altro che la può curare, quindi né l'immortalità nell'anima né la resurrezione, ma semplicemente è essa stessa un segno, no? Ecco, in questo ultimo capitolo, adesso ne leggeremo un'ultima parte che si intitola appunto Essere stato, essere vissuto, aver amato. Che cosa ci vuole dire poi Jankelevich, anche se su questa faccenda dell'amore, cioè lo mette in questo titolo di paragrafo, ma poi scorre sopra, è come se non osasse quasi nominare questa cosa.
Ma intanto riprendiamo il discorso da quello che dicevamo prima a proposito della caducità. Ecco, noi siamo portati a in qualche modo rovesciare la caducità e a salvarla, diciamo così, se la destiniamo ad una sorta di immortalità. Jankelevich rovescia questa abitudine, questa abitudine farmacologica, no? che ci consola della caducità, dicendo no, è proprio la caducità della creatura nella sua assoluta finitezza che va vista nella sua immortalità. Il fatto di essere vissuti è di per sé incancellabile e quindi è questa la sola immortalità che ci è garantita, non il fatto che poi ci viene garantita una sopravvivenza eterna.
Questo mi ricorda Lukács che diceva l'unica condanna è non nascere, ma chi è nato vivrà in eterno.
Esatto.
Nel senso non è un prolungamento di una vita, ma nel senso che quella vita è lì.
E certo,
è stata,
essa è proprio qualcosa
lasciato
di
un segno.
Sì, è essa l'incancellabile. Quindi il discorso di Yankelevich è: non dobbiamo rimuovere o cancellare la caducità o redimerla da se stessa. Ma proprio la caducità va vista in se stessa come il luogo della nostra unica surnaturalità, della nostra unica immortalità, non una sopravvivenza in un al di là, ma in quello che abbiamo fatto. E allora l'essere stato, l'essere vissuto, l'aver amato, cioè queste sono le dimensioni del nostro vivere, sono, come dire, disegnano il perimetro della nostra unica immortalità che non ci è data che in questa vita e per questa vita.
Non immortalità, ma di eternità lui parla, no? Mi sembra.
Sì, sì, ecco. Sì, in questo senso.
Allora chiediamo
ovviamente
a Claudio Puglisi di leggerci quest'ultima pagina molto bella, che tra l'altro ha una conclusione così un po' imprevista, diciamo, ma molto forte, e che riporta Yankelevich anche alla tragedia del suo popolo, della sua gente.
Di fronte alla vita, una volta vissuta, portata a termine, compiuta, ci si domanda: a che pro, sì, a che serve questa piccola passeggiata del signor Tal dei Tali nel firmamento del destino, questo tirocinio di qualche decennio nella vallata della finitudine, questo soggiorno senza capo né coda nei pascoli dell'aldiquà? E perché, per cominciare, il signor Tal dei Tali è nato un certo giorno anziché restare eternamente inesistente? E perché, una volta nato, deve un altro giorno cessare di essere, senza che gli sia fornita nessuna spiegazione sulle ragioni di questo assurdo viaggio circolare? Qual è dunque la finalità di tutto questo? Infatti, non si può parlare di finalità quando l'esistenza finisce laddove è cominciata, quando il futuro è lo stesso passato e quando l'omega raggiunge l'alfa in un solo e unico non essere. In presenza di questo ciclo disperante, si ha voglia non di parlare di finalità, ma di gridare con l'Ecclesiaste «vanità delle vanità». Ed ecco che una lettura al contrario del testo della vita ci sembra ora possibile. È lo stesso testo, composto dalle stesse sillabe e dalle stesse lettere, ma il suo senso è trasfigurato. Se si deve finire là dove si è cominciato, non valeva nemmeno la pena di cominciare. Invece, valeva la pena. Nella circolarità della vita, come nella circolarità di certe sonate, una terza lettura ci rivela la profonda soprannaturalità dell'esser vissuti. È la stessa gratuità di questo esser vissuto che si è trasformata, con una conversione immediata, in messaggio soprannaturale. Perché il fatto di essere stato, perlomeno, è inalienabile. Nessuno può privarcene, né contestarlo. Nessuno può rifiutarlo a nessuno. Si può materialmente sottrarmi l'essere, ma non annientare l'essere stato. Il morto non può più tornare alla vita, ma colui che ha vissuto non ricadrà mai più nel nulla prenatale. L'irreversibile che impedisce la sua resurrezione impedisce anche il suo annientamento. Dal momento che qualcuno è nato, ha vissuto, resterà sempre qualcosa di lui, anche se non si può dire cosa. Ormai non possiamo più fare come se questo qualcuno fosse inesistente in generale o non fosse mai stato. Nei secoli dei secoli si dovrà tener conto di questo misterioso essere stato, salvato dall'inesistenza eterna, salvato per l'eternità. Questo essere stato è come il fantasma di una ragazzina sconosciuta, torturata e annientata ad Auschwitz. Un mondo in cui il breve passaggio di questa bambina sulla Terra ha avuto luogo è ormai irriducibilmente e per sempre diverso da un mondo in cui questo passaggio non sia avvenuto. Ciò che è stato non può non essere stato.
Luciani Petrini, allora parole molto forti, molto dolenti, ma anche molto aperte, no?
Sì, e questa pagina conferma quanto dicevamo prima, cioè contro l'empirismo, come lo chiama Jankelevich, superficiale, che non dà valore alla vita, ma contro, dall'altro lato, un pessimismo che vede soltanto la vanità del vivere. Invece Jankelevich rivendica l'assoluta preziosità di ogni singola vita e quindi di nuovo ritiene che quel singolo esistere guadagni la propria soprannaturalità, come lui dice, no? Come dicevamo prima, la propria eternità, non in una sopravvivenza, in un mitico al di là, bensì proprio per quell'essere stato qui e per le azioni che ci ha lasciato. Non a caso, ecco, voglio leggere una frase che è stata fissa in una lapide che è stata apposta vicino all'abitazione di Jankelevich a Keofler a Parigi: chi è stato non può più ormai non essere stato, ormai questo fatto misterioso e profondamente oscuro di aver vissuto è il suo viatico per l'eternità.
Bene, parole molto belle, molto di Jankelevich,
sì,
ovviamente.
Dedicate a lui stesso in questo
dedicato
caso.
A se stesso, benissimo. Grazie molte Enrica Lisciani Petrini, speriamo di risentirci su altre cose. Una buona
speriamo,
giornata
grazie.
A lei.
Grazie.
Ringrazio Claudio Puglisi che ha letto questi testi per noi, una buona giornata.
Grazie.
Così come tutti quelli che ci hanno sentito. Ricordo che Francesca Levi cura il nostro programma, Antonella Borghi è stata in regia, Cristiana Munzi ci dà i suggerimenti musicali, Gaetano Chiarella ci ha assistito per la parte tecnica e la settimana prossima inizia invece una serie con Paolo Ricca, prima di cominciare dal 17 gennaio la nostra lettura della Bibbia, anzi vi dico fin d'ora che sarete tutti invitati qui a una diretta a partire dalle 9.30 al 17 gennaio. Ecco, Paolo Ricca inizia una serie dal titolo Esercizi di Cristianesimo, con una evocazione kierkegaardiana molto chiara, quattro figure a noi più o meno contemporanee, quattro figure però a noi più o meno sconosciute. Cominceremo infatti da Leonard Ragaz, uno svizzero vissuto fra 8 e 900, di cui Paolo Ricca ci dirà il valore e il significato. Un grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.